Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Il Consiglio federale approva le basi legali per aderire al patto UE sulla migrazione, consentiranno procedure più veloci ed efficaci. Ha approvato anche il messaggio al Parlamento sulla ristrutturazione della Commissione per la concorrenza, per il governo dovrà diventare più incisiva. A chi spetta il dossier europeo? Due commissioni parlamentari litigano su chi debba dare indicazioni sulla doppia maggioranza in merito ai bilaterali. Grandi proclami di amicizia, accordi minori dopo l'incontro tra Putin e Xi Jinping a Pechino, ma finora nessuna comunicazione sul gasdotto auspicato dal presidente russo. Importante passo in avanti dell'Unione Europea per l'accordo sui dazi statunitensi, trovato l'accordo sull'eliminazione delle tasse all'importazione di prodotti americani. E poi i candidati trumpiani sbaragliano i moderati alle primarie repubblicane in diversi stati americani, il presidente consolida il suo potere sul partito. Infine, per lo sport, Muratti Akin spiega le sue scelte in merito alle convocazioni per i mondiali e dice: siamo ambiziosi. La riforma del sistema europeo di asilo in apertura. La partecipazione della Svizzera era stata decisa dal Parlamento nel settembre scorso. Oggi il Presidente, il Consiglio federale, ha deciso, se vogliamo, la data di adesione tecnica del nostro Paese. Le corrispondenti leggi e ordinanze verranno applicate a partire dal prossimo 12 giugno affinché l'entrata in vigore del nuovo sistema possa avvenire contestualmente in tutti gli Stati Schengen Dublino. La questione aveva fatto parecchio discutere, in particolare in merito ai meccanismi di solidarietà. Ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
In quanto Stato Schengen Dublino, la Svizzera era tenuta a riprendere solo parte del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, riforma voluta per armonizzare e rendere più efficaci le norme riguardanti la gestione dei flussi verso e attraverso il continente. Insomma, non si tratta solo di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'area Schengen. Gli adeguamenti tecnici e procedurali concernenti il nostro paese riguardano per esempio l'identificazione più precisa e condivisa dei richiedenti asilo e una loro espulsione più rapida in caso di domanda già depositata presso un altro paese, la cui competenza passerà da 1 anno e mezzo a 3 anni. Vi figurano poi questioni molto pratiche, dai mezzi tecnici usati per gli accertamenti ai diritti di chi è sottoposto a controllo. Leggi e ordinanze verranno applicate dalla Svizzera a partire dal 12 giugno, data in cui scatterà anche la parte facoltativa del patto a cui Berna ha deciso di aderire. Si tratta qui del meccanismo di solidarietà pensato per sgravare gli stati fortemente sollecitati come Italia e Grecia. Il Consiglio federale ha sempre ritenuto opportuno aderirvi in qualche modo, dinanzi al rischio bocciatura dell'intero patto con la potenziale uscita della Svizzera da Schengen. Il Parlamento aveva deciso una sorta di sì ma, o se volete di sì a patto che. Intanto, a patto che il sistema Dublino torni a funzionare per davvero, e qui il riferimento è all'Italia, e che vengano consultati i cantoni. Seguono poi altre condizioni minori e più forme d'aiuto previste, che non contemplino quindi solo l'accoglienza dei migranti da altri paesi o il sostegno finanziario a strutture estere. Tutti aspetti questi che la comunicazione odierna del Consiglio federale non contiene. La questione, dovesse un giorno porsi, sarà come sempre e puntualmente politica.
E oggi il Consiglio federale ha anche adottato una riforma della legge sui cartelli. In sostanza, quello che propone è una commissione della concorrenza più piccola ma più efficiente, insieme ad alcune novità riguardanti il Tribunale amministrativo federale. L'esecutivo intende migliorare l'applicazione del diritto in materia di cartelli e aumentare il grado di accettazione dei procedimenti. In redazione Johnny Canone.
Attualmente la Commissione della Concorrenza è composta da 11-15 membri, tutti di milizia. Il suo lavoro è preparato da una segreteria in servizio permanente che di fatto conduce le inchieste. La decisione finale sulle singole inchieste viene poi presa dalla Commissione. Delle analisi hanno dimostrato che l'attuale sistema funziona, ma che può essere migliorato. La riforma approvata oggi ha quale obiettivo? Rendere più efficace la separazione tra l'inchiesta e la decisione. Per farlo si prevede da una parte di ridurre il numero dei membri della commissione a 5-7, con un livello di specializzazione però più elevato. La sua posizione risulterà quindi accresciuta rispetto a quella della segreteria, il cui ruolo sarà ridotto allo stretto corretto necessario. Segreteria che sarà inoltre tenuta a informare le imprese oggetto di un'inchiesta del risultato provvisorio entro un anno dall'apertura della stessa. Vi è infine una novità riguardante il Tribunale Amministrativo Federale, prima corte competente in caso di opposizione a una decisione della Commissione. I casi inerenti al diritto dei cartelli verranno assegnati anche a giudici non di carriera, esperti in economia e diritto dei cartelli. L'inclusione di tali giudici specializzati dovrebbe accelerare i procedimenti, rafforzare le valutazioni tecniche del Tribunale e rendere le decisioni più comprensibili. Tocca ora al Parlamento esprimersi su quanto proposto dal Consiglio federale.
Restiamo a Berna, adesso parliamo di un braccio di ferro inedito che sta avvenendo dietro le quinte a Palazzo Federale. Il tema di fondo sono i bilaterali 3, i nuovi accordi con l'Unione Europea e in particolare se una votazione popolare futura, per una votazione popolare futura ci vorrà una maggioranza semplice dei cittadini oppure doppia, quindi anche dei cantoni. In buona sostanza significa decidere quale debba essere la soglia necessaria per un sì, il 50% o qualcosa di più. Adesso Alan Crameri ci spiega quello che sta succedendo.
Sì, in apparenza è una formalità. Quale commissione del Consiglio nazionale si deve occupare della questione? In realtà dietro è già in corso un vero e proprio scontro tra le forze più euroscettiche, contrarie ai nuovi bilaterali, e quelle invece più favorevoli. Il dilemma procedurale è il seguente. Tocca alla Commissione Affari Esteri esprimere un primo parere su un'iniziativa che appunto chiede e impone la necessità di una doppia maggioranza sui bilaterali, oppure tocca alla Commissione di Istituzioni Politiche? Ci sono argomenti plausibili per l'una o l'altra scelta. Che colpisce è la veemenza di questo braccio di ferro.
Veemenza a Berna colpisce. Sì. Come si manifesta questa veemenza?
Veemenza in termini politici svizzeri. Vediamo lettere, non pubbliche evidentemente, tra i presidi delle commissioni e l'ufficio presidenziale del Consiglio nazionale. Non mancano le indiscrezioni trapelate su siti e stampa. Ovviamente c'è chi tenta di imporre da subito la propria chiave di lettura. Addirittura domani non è da escludere che la Commissione Istituzioni Politiche, che è quella, per capirci, con i deputati più euroscettici, possa trattare la questione senza un ok formale dall'ufficio presidenziale, e questa è un'aggiunta che faccio ancora, che non è nemmeno chiaro quanto sia vincolante il suo parere.
Siamo quindi nei fini, per così dire, nei fini meccanismi di palazzo. Non ne parliamo spesso di queste cose, ma Alan, va detto che una commissione in fondo ha poteri decisionali piuttosto limitate, offre per lo più dei pareri. Qual è l'impatto reale quindi di questa situazione?
Se la spunta la Commissione Affari Esteri, allora la procedura potrebbe perlomeno rallentarsi. Non sto qua a spiegare tutti i perché, ma ciò è un fatto, e al di là di ciò un suo verosimile no alla doppia maggioranza potrebbe anche influenzare l'esito finale. Se invece la spunta la Commissione Istituzioni Politiche, potremmo vedere in tempi record una modifica costituzionale, quindi della Costituzione, che impone la doppia maggioranza e che imporrebbe appunto questo fatto contrariamente alle intenzioni iniziali del Consiglio federale.
Il tutto è un po' complicato, questo va detto. A chi può far gioco maggiormente questo braccio di ferro, questo scontro che c'è a Berna, indipendentemente poi dal suo esito?
Verosimilmente ai contrari dei nuovi bilaterali, perché quando la vicenda appare complessa, fumosa, allora è più probabile che chi deve decidere dica alla fine no.
Staremo a vedere. Alan Kramer in diretta su questo scontro tra commissioni parlamentari. Adesso in Ticino, a Lugano in particolare, dove oggi è ripreso il processo a carico di un 33enne colombiano che nell'agosto dell'anno scorso avrebbe cercato un approccio sessuale con una minorenne. Vittima e imputato hanno dato due versioni completamente diverse e per questo la Corte aveva chiesto di completare le indagini. Ma sentiamo Umberto Gatti.
Il caso è riapprodato oggi in aula dopo che 2 mesi fa, era il 13 marzo, un po' a sorpresa, al momento della sentenza il giudice Paolo Bordoli aveva ordinato ulteriori accertamenti. Ricordiamo brevemente l'accaduto. Una 15enne all'epoca dei fatti accusa un 33enne richiedente asilo colombiano di averla molestata sessualmente. I due si sono conosciuti poco prima sul treno, fanno amicizia, vanno a bere qualcosa e poi a casa di lui. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti. E il 33enne ha detto in aula di non sapere che la ragazza era minorenne. Ma cosa è cambiato rispetto all'udienza di marzo? Sono stati ascoltati dei nuovi testimoni, ma oggi la procuratrice pubblica Anna Fumagalli non ha aggiunto nulla alla sua requisitoria, ritenendo che i nuovi elementi confermassero quanto già sostenuto a marzo. La difesa, invece, rappresentata dall'avvocata Maricia Dazzi, ha sostenuto che quanto emerso dagli approfondimenti rafforza la sua tesi, conferma la versione dell'imputato e chiarisce le tempistiche e l'ordine temporale degli eventi. In aula quindi anche stamattina si è assistito a 2 versioni diametralmente opposte. La procura ha chiesto una pena di 5 anni per atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale, la difesa il proscioglimento. La sentenza arriverà nel pomeriggio.
All'estero ora, si è svolto oggi a Pechino il vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin, una lunga giornata di colloqui tra il presidente cinese e quello russo, che hanno firmato una dichiarazione congiunta. Siglati in tutto 20 di accordi su diversi settori, compreso quello militare, ma nonostante la spinta di Mosca, invece, non c'è stata ancora l'atteso via libera definitivo al maxi gasdotto Forza della Siberia 2. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, intanto, quali sono i principali accordi emersi dal vertice? Si è parlato anche di Ucraina e Iran.
Allora, l'intesa più forte è proprio politica, perché Xi e Putin hanno firmato una dichiarazione congiunta sul rinnovo del trattato di cooperazione strategica e un documento definito a sostegno del mondo multipolare. Nel testo, diffuso per ora solo da parte russa, ci sono diverse critiche agli Stati Uniti. Si sostiene che l'attacco contro l'Iran violi il diritto internazionale e viene criticato quello che viene definito interventismo esterno con uccisioni o azioni mirate contro leader sovrani. Nel documento si definisce anche una grave minaccia al riarmo del Giappone e viene espressa preoccupazione per le ambizioni nucleari dei paesi europei. Si chiede inoltre che i diritti umani non vengano usati per interferire negli affari degli altri paesi. Sull'Ucraina la Cina ha ribadito che l'unica soluzione è il negoziato, ma Xi e Putin potrebbero parlarne di più nei colloqui informali prima della partenza di Putin questa sera. Sono stati siglati in tutto 21 accordi su investimenti, tecnologia nucleare civile, economia digitale. C'è un'intesa per l'estensione dei collegamenti ferroviari per rafforzare il traffico merci, rafforzata anche la cooperazione in campo spaziale con lo sviluppo congiunto di una stazione di ricerca lunare. Attenzione al fronte militare, Cina e Russia amplieranno le esercitazioni congiunte e vogliono cooperare nelle applicazioni belliche dell'intelligenza artificiale.
Insomma, tutto bene, però ci si attendeva, o meglio, forse se lo attendeva soprattutto Putin, un accordo definitivo sul gasdotto Forza della Siberia 2, che però non ci sarebbe ancora. Questo cosa significa per i rapporti tra Cina e Russia?
Eh sì, ci si aspettava che dopo la guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz arrivasse il via libera finale di Xi, visto che la Cina ha bisogno di rafforzare le forniture di energia da partner alternativi rispetto all'Iran e ai paesi del Golfo, tanto che nei primi 4 mesi dell'anno ha aumentato del 26% l'import di petrolio da Mosca. E invece niente, il Cremlino ha dichiarato che c'è un'intesa sui parametri fondamentali del gasdotto, che è quanto si dice però già da ormai diverso tempo, diversi anni, ma ha anche ammesso che restano da definire alcuni dettagli. La Russia spinge da molto tempo per un accordo definitivo, perché il gasdotto è destinato a trasportare ulteriori 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno verso la Cina, colmando l'impatto delle sanzioni occidentali, ma la Cina continua a frenare sostanzialmente per 2 motivi. Primo, diversificare le forniture, e secondo, ottenere condizioni migliori sfruttando la dipendenza economica di Mosca nei suoi confronti, che è cresciuta dopo l'invasione dell'Ucraina. Il rapporto di forza viene implicitamente ribadito anche oggi da Xi, che nei giorni scorsi ha raggiunto un nuovo equilibrio con Trump. Significativo peraltro che proprio durante il vertice con Putin la Cina abbia confermato 2 accordi chiave con gli Stati Uniti, cioè l'acquisto di 200 jet della Boeing e la possibile riduzione reciproca dei dazi su prodotti di valore pari a 30 miliardi di dollari. Quasi a ricordare che la Cina parla con tutti e a suggerire che in questo momento sia Stati Uniti che Russia hanno bisogno di lei.
Lorenzo Lamperti in diretta da Taiwan. Adesso parliamo di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme sull'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. I decessi sospetti legati al virus sono saliti a 171 su quasi 600 casi. Secondo il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, il bilancio potrebbe ancora aumentare. L'organizzazione ha classificato l'epidemia come emergenza sanitaria internazionale e valuta il rischio epidemico come elevato a livello nazionale e regionale, ma ancora basso su scala mondiale. Al momento non ci sono i criteri per definirla un'emergenza pandemica. L'Unione Europea procede sull'applicazione dell'intesa commerciale con gli Stati Uniti raggiunta la scorsa estate in Scozia. La normativa sarà approvata entro giugno. Nella notte Commissione, Stati e Parlamento europei hanno trovato una mediazione sul modo e sulle garanzie con cui procedere. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
L'UE dimostra ancora una volta di essere un partner commerciale affidabile che onora i propri impegni. In secondo luogo, abbiamo trovato un'intesa per assicurare che la dichiarazione sia attuata in buona fede da entrambe le parti. Così Maroš Šefčovič, commissario europeo al commercio, stanotte alle tre salutava la fumata bianca al terzo incontro di mediazione fra istituzioni europee, in tempo quindi per varare entro i primi di luglio i provvedimenti che cancelleranno i dazi sui beni industriali statunitensi importati nell'UE, come voluto da Trump. A tenere il punto, dopo le minacce del presidente americano, era stato il Parlamento europeo che voleva porre condizioni e salvaguardie circa il rispetto dei patti da parte di Washington. I deputati europei hanno rivisto al ribasso le loro richieste, così il testo approvato stanotte dà tempo agli Stati Uniti fino alla fine di quest'anno per rimuovere i dazi superiori al 15% sui componenti in acciaio, anziché rendere questa esigenza una condizione preliminare all'attuazione dell'accordo. È stata inoltre posticipata alla fine del 2029 la clausola sunset. Questo vuol dire che in mancanza di un nuovo accordo fra la futura amministrazione americana, che succederà a quella di Trump, e la futura Commissione europea, i beni americani non saranno più esenti da dazi nei 27. Non c'era una clausola di fine validità nella proposta della Commissione né in quella del Consiglio, ma si tratta di un grande risultato che ci permette di svolgere valutazioni sull'impatto sulle nostre imprese e sul rispetto delle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha spiegato stamattina Bernd Lange, presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Un'altra concessione ottenuta dai parlamentari: potranno chiedere alla Commissione l'avvio delle indagini in caso in cui dall'accordo con Washington derivino gravi danni per le imprese europee, così da poi attivare le clausole di salvaguardia.
Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti la settimana scorsa durante un'immersione alle Maldive. I corpi verranno ora riportati in Italia per le autopsie, lo fanno sapere fonti del Ministero degli Esteri di Roma. In tutto i submorti sono 6, 5 italiani ed un soccorritore maldiviano. Alle primarie repubblicane negli Stati Uniti ieri Donald Trump ha consolidato ulteriormente la sua posizione come principale candidato del partito repubblicano. Ha ottenuto vittorie nette in diversi stati, rafforzando il vantaggio sugli avversari ancora in corsa che faticano a ridurre il divario. Il suo sostegno rimane particolarmente forte tra gli elettori conservatori e nelle aree rurali, segnando una base elettorale stabile e compatta. Ne parliamo ora con Mario Del Pero, professore di scienze politiche a Parigi, dove insegna storia degli Stati Uniti. Professore, ci aiuti a capire come leggere i risultati di queste primarie.
Le primarie ci stanno dando alcune indicazioni. La prima è che la base repubblicana è una base pienamente leale a Trump ed è una lealtà, un sostegno inscalfibile. Trump è un presidente impopolare, ma anche un presidente che la sua base la controlla, che un 35-40% del paese continua a seguirlo ed è una capitale politico-elettorale molto solido. Chi sfida Trump dentro il Partito Repubblicano perde, muore e vede la sua carriera politica terminata. Anzi, Trump è molto vendicativo, quindi ha usato queste primarie per punire e sanzionare repubblicani che magari avevano dissentito con lui in passato. Questo, il primo dato è questo: l'elettorato repubblicano è un elettorato trumpiano, è un elettorato MAGA, la sua base elettorale rimane solida e ampia. La seconda indicazione però è che questa è una base elettorale insufficiente per vincere. Nel 2024 Trump ha vinto grazie a un elettorato mobile, indipendente, più centrista, magari irritato con alcuni eccessi democratici, e quell'elettorato lì Trump tende a perderlo, soprattutto se radicalizza ulteriormente il suo messaggio. Tutte le consultazioni elettorali del passato hanno mostrato che il trumpismo senza Trump va molto peggio, che candidati trumpiani, candidati più radicali, candidati che cercano di replicare il messaggio di Trump su scala locale, su scala statale, su scala municipale, vanno peggio di Trump, perdono dei punti percentuali. Quindi c'è un interesse, una certa misura del Partito Democratico ad avere questi candidati.
Professor Del Pero, i sondaggi nelle scorse settimane davano Trump in declino, dicevano circa il 37% dell'elettorato approva il suo mandato, pesano la guerra e l'economia. Come mai questo dato non rappresenta però poi la realtà emersa dalle primarie?
Credo che quei sondaggi siano stati letti male o in parte fraintesi, mi è anche capitato di scriverlo questo, di provare a spiegarlo. Gallup fa delle rilevazioni sul tasso di approvazione dell'operato dei presidenti, sulla popolarità dei presidenti dalla Seconda Guerra Mondiale. Trump è l'unico presidente che in questi sondaggi Gallup non ha mai sfondato il 50%, quindi è un presidente poco popolare. Però non è neanche mai andato sotto il 35%, ancora oggi galleggia attorno al 38-40%, laddove presidenti come Truman, come Nixon, come Carter, come Bush Jr. arrivarono al 20-22%. Questo ci dice che in termini di popolarità, di consenso, di opinione e in ultimo di voti, Trump ha una soglia di resistenza, chiamiamola così, verso il basso. È un poco più di un terzo del paese, un 35-40% del paese che sta con Trump, anche sull'Iran e anche sull'intervento in Iran. È vero che ci sono state importanti figure pubbliche del mondo conservatore che hanno preso le distanze da Trump, che hanno criticato Trump, ma ciò non ha avuto riverberi significativi sulla base se noi misuriamo il tasso di consenso della base con questi dati aggregati. C'è un'altra indicazione molto importante che viene dalle primarie, invece dalle primarie democratiche, ed è l'elevatissimo tasso di partecipazione. In Texas hanno scelto un giovane candidato che si chiama Talarico, i democratici, alle primarie per Talarico sono andati a votare 2.320.000 persone, elettori, che è più del doppio della media delle primarie democratiche dei cicli precedenti. Quindi si mostra tutto ciò anche un certo entusiasmo, diciamo, nella base democratica, una voglia di partecipazione, ed è una voglia di partecipazione che è trainata anche dall'opposizione a Trump e al trumpismo.
E con Mario Del Pero si chiude il radiogiornale. Buona giornata.